possiamo andare a cominciare anche la rassegna stampa di questa mattina. Anzitutto, come sempre, un'occhiata ai titoli delle prime pagine, che sono per lo più incentrati ovviamente sulle questioni relative all'immigrazione, più diciamo al dibattito politico, a dire il vero, che poi ai fenomeni migratori propriamente detti, ma insomma anche purtroppo abbastanza facilmente immaginabile. Fra l'altro ieri si è tenuto il Consiglio dei Ministri a Cutro in Calabria, indetto dalla Premier dopo un silenzio durato diversi giorni, anche piuttosto imbarazzante. La conferenza stampa di ieri non è andata proprio benissimo, per usare un eufemismo. Fra l'altro faceva il suo esordio, come sostanzialmente ha detto stampa, della Premier, del governo responsabile dei rapporti per la comunicazione, quel Mario Sechi, giornalista molto molto noto in televisione, perché ospite fisso per tanti anni di diversi talk show, il quale avrebbe dovuto dare probabilmente, come dire, una marcia in più, anche più istituzionale, come dire, alla comunicazione della Meloni e del governo. Insomma, ieri non è proprio andata così, anzi, e a riferirlo, insomma, non sono soltanto i commenti interessati di chi si pone esplicitamente in opposizione al governo, ma anche praticamente della totalità degli addetti ai lavori, secondo cui insomma il ruolo di Sechi non è stato proprio dei migliori. Comunque, cominciamo con il Corriere della Sera, che apre come sempre in maniera molto sobria e istituzionale su quello che è quanto uscito fuori, insomma, da questo Consiglio dei Ministri. Non è uscito fuori niente di nuovo, se non le consuete minacce e annunci di pene draconiane nei confronti degli scafisti o cosiddetti tali scafisti, che come è noto però non sono certo quelli che salgono sui barconi, che se ne dica. Allora, scrive così il Corriere della Sera: scafisti, pene fino a 30 anni, nuovi decreti sui flussi, annuncia la Meloni. Ma ci sembra di capire che invece il ministro Salvini, che sarà un ministro di minoranza, ma sempre ministro è, dice l'esatto contrario. A Cutro, critiche a piante dosi e lanci di peluche. Ci sono stati diversi manifestanti che hanno accolto appunto la carovana ministeriale con lanci di peluche, a ricordare la strage anche di bambine e bambini sulle coste di Cutro. La Premier inviterà a Roma i parenti delle vittime, 7 paesi contro l'Italia, rispettate Dublino. Così il titolo. E poi ci sono le storie, i volti e le storie, le vite spezzate su quel barcone, ma ecco, niente di più. Quindi abbiamo a centropagina la foto notizia, c'è molto meno spazio sul Corriere della Sera, insomma, rispetto a altri quotidiani sulla questione immigrazione. Però la foto notizia arriva dalla Germania, da Amburgo, dove c'è stata una strage in un tempio dei Testimoni di Geova. Amburgo, terrore e morti in chiesa, 7 vittime in un tempio dei Testimoni di Geova, fra cui almeno 7 vittime, fra cui anche l'attentatore che si è tolto la vita. Poi abbiamo l'Ucraina con la pioggia di supermissili su tutta l'Ucraina, la vendetta di Putin per gli attacchi sul territorio russo di Bryansk, scrive il Corriere, allarme alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, e prima o poi insomma succederà qualcosa di molto molto grave alla centrale nucleare. Insomma, questo è proprio un dato statistico, i missili prima o poi, essendo relativamente intelligenti di qualche metro, si sbaglieranno e allora se ne pagheranno le conseguenze. E quindi abbiamo il Papa, le parole del Papa che annuncia: potrei lasciare se non fossi lucido. Insomma, stiamo in qualche modo preparando il terreno alla successione. Del resto Bergoglio, insomma, una persona molto molto anziana, ampiamente superato gli 80 anni, e quindi ci si avvicina, non nell'immediato insomma, ma nel medio periodo sicuramente sì, a un passaggio di consegne. Quindi abbiamo la storia di Gaspare Spatuzza, confessò le stragi di mafia, ora Spatuzza è un uomo libero, scrive Giovanni Bianconi. Il terremoto in Umbria, terremoto a Perugia, chiuse le scuole, paura ma a pochi danni. E infine l'immarcescibile Walter Veltroni, che di cui è uscito in libreria il suo ultimo romanzo. Veltroni, uomo rinascimentale, fra le tante cose che fa di solito mai bene, c'è anche l'attività di scrittore di romanzi gialli, e quindi quando escono i suoi romanzi o quando escono i suoi documentari, diciamo, si fa sentire più spesso sui media. Di che cosa parla oggi Veltroni? Delle nostre città da curare. E molto alato l'ex sindaco di Roma, parte da Italo Calvino, poi passa per la globalizzazione, poi le denunce di Confcommercio per i negozi che chiudono, e un po' di lirica quella, soprattutto per far ricordare il suo nome, visto che è uscito il libro. Ecco, buona sintesi, però possiamo chiuderla qui la lettura del fondo di Veltroni. Dal Corriere a Repubblica, qui invece i toni per l'immigrazione sono decisamente più roboanti. La strage dei migranti, il governo si è fermato a Cutro, quindi riprendendo l'immortale libro che citava Eboli un po' più a nord. Dal Consiglio dei Ministri in Calabria, nessuna spiegazione sui mancati soccorsi, proteste degli abitanti che lanciano peluche, tensioni con i giornalisti, è stata colpa degli scafisti, dice la Premier che presenta le misure contro i trafficanti. Salvini impone la linea dura pure sui rifugiati e scontro con Crosetto. Meloni evita l'omaggio alle bare, poi ci ripensa ai parenti delle vittime a Palazzo Chigi. E poi abbiamo l'inchiesta, ne scrive Alessandra Ziniti, la barca e l'errore letale della guardia costiera, niente persone a bordo. Dio, difficile che le barche vadano da sole, però evidentemente questa era... è stato il parere del momento. L'hanno pensato al vascello fantasma dell'olandese volante. E poi il commento principale, anzi l'unico commento oggi, strano perché di solito Repubblica ne è folta, è di Stefano Cappellini: quella fuga dalle responsabilità, scrive Stefano Cappellini, notando insomma in maniera abbastanza corretta che il governo si è spostato sì in Calabria, ma l'atteggiamento è sempre quello, ci sono le misure draconiane contro i trafficanti di esseri umani, c'è la mancanza di scelte politiche, Salvini che fa un po' il clown, insomma niente che non si sia già visto. Ancora abbiamo anche qui il Papa, Papa Francesco, che dice: mi dimetterò quando sarò troppo stanco. Ho chiesto ad alcuni cardinali intelligenti di avvisarmi se vedranno che ho perso lucidità. E infine la notizia della condanna per Paolo Bio, ufficiale del non mi ricordo se del esercito di quale o di quale arma, anche spia russa, per questo è stato Marina, ecco, scusa, in un esercito, è stato condannato a 30 anni di carcere. E poi basta per quanto riguarda la prima pagina di Repubblica, che si esaurisce qui. Il Manifesto, muro a mare, tutte oggi tutte citazioni artistiche. Qui invece dai libri passiamo ai film. A Cutro, tra proteste e lanci di peluche, il Consiglio dei Ministri approva il decreto immigrazione. Ruvida, Meloni assolve il governo e dichiara la lotta ai trafficanti in tutto il globo terracqueo. Ecco, diciamo, su questa definizione ovviamente si sono scatenate le ironie e le risatine. Certo, diciamo, c'è meno lucidità rispetto alla Meloni arrembante con gli occhi di fuori, che fino al giorno prima delle elezioni tuonava contro i poteri forti. Ecco, stare all'opposizione è un po' più, un pochino diverso rispetto allo stare al governo. Ci sono onori, ma insomma ci sono anche parecchi oneri. In attesa del numero dei flussi d'ingresso, su cui si litiga, e poi vedremo perché e come, espulsioni più facili e stretta sulla protezione speciale. Poi abbiamo sempre, diciamo, da questo versante, a largo di Lampedusa, un altro naufragio con una donna che è morta annegata, e dalla Gran Bretagna, la Gran Bretagna spietata contro i migranti, ora vuole manodopera, perché c'è pure questo piccolo problema, nel senso che da un lato c'è la paranoia degli sbarchi, dall'altro ci sono delle necessità evidenti e anche piuttosto massicce dell'economia per quanto riguarda la manodopera. Far convivere tutto questo non è semplicissimo, come vediamo dal caso italiano, ma anche da quello britannico. Poi l'altra notizia principale per il Manifesto è quella relativa alla rappresaglia russa di ieri: bombe su mezza Ucraina, Mosca rivendica la vendetta, sale la tensione in Transnistria. Quindi abbiamo le brevi con il Cile. Boric va a sbattere, il presidente Boric va a sbattere sulla riforma tributaria. Il PD con la Schlein che assicura che Bonaccini avrà un ruolo di primo piano, del resto ha preso pur sempre quasi la metà dei voti delle primarie. E infine la nostra città, Netanyahu a Roma in fuga dalle proteste. Così la prima pagina del Manifesto, prima pagina di Avvenire, e qui si riprende una famosa definizione, anche qui letteraria, che arriva però dalla Svizzera: più braccia che persone. Il governo amplia gli ingressi dei lavoratori ma restringe e vuole abolire la protezione speciale. Spinta alle espulsioni, promessa lotta dura ai trafficanti con un reato internazionale, pene fino a 30 anni per gli scafisti in caso di vittime. Poi Poi abbiamo il Consiglio dei Ministri a Cutro, vara una nuova stretta, passa la linea Salvini-Piantedosi, Meloni respinge le accuse sui soccorsi. E poi anche qua abbiamo la Premier che non va dalle salme, la tensione con i giornalisti e gli imprenditori che reclamano personale. Perché soltanto l'agricoltura necessita a breve, soltanto il settore agricolo, il primario, necessita a breve di 100.000 persone, e c'è tutta l'industria del turismo che probabilmente avrà bisogno anche di un'ulteriore manodopera. E insomma, queste due cose evidentemente bisogna farle convivere: da un lato l'economia che chiede manodopera, dall'altro i ministri che devono far vedere che sono uno più cattivo dell'altro. Non è semplice. La sintesi di tutta questa situazione la fa Maurizio Ambrosini nel suo editoriale dal titolo "Difficile fare peggio, migrazioni continua lo sgoverno". C'è il racconto della convocazione governativa a Cutro, che doveva dare l'impressione agli italiani di affrontare in modo nuovo e risolutivo i nodi più drammatici della questione migratoria. E però insomma non si è raggiunto granché, nota Ambrosini, per non dire altro. E anche qui la pioggia di missili sull'Ucraina, missili ipersonici contro l'Ucraina, scrive Nello Scavo, colpita la rete elettrica della centrale nucleare di Zaporizhzhia e infrastrutture a Kiev, mentre su Bakhmut, scrive Nello Scavo, non sventola ancora la bandiera russa. Mosca ha risposto alla frustrazione per le fatiche sul terreno e gli attacchi nei propri confini di sabotatori, lanciando sull'Ucraina più di 80 missili da tre mari. Un attacco mai visto prima, ha messo Yuri Inat, portavoce del comando delle forze aeree dell'Ucraina. Poi abbiamo il Nicaragua con Ortega che silenzia Caritas e Università, e l'inchiesta di Bergamo sul Covid, 900 casi sospetti prima del paziente 1. Così la prima pagina di Avvenire. Vediamo il Messaggero. Il Messaggero, come già è successo nei giorni scorsi, si dedica in particolare, almeno dedica le sue attenzioni principali al tema del fisco, nuova IRPEF e flat tax, è il titolo del quotidiano romano. In Consiglio dei Ministri una riforma in due anni che prevede tre aliquote dell'imposta piatta anche per i dipendenti. Smaltimento in 120 rate delle cartelle, introdotta la cedolare secca per gli affitti di tutti gli immobili. Immagino siano gli immobili commerciali, perché per gli altri già c'è la cedolare secca. Ma poi il problema dei titoli è sempre che bisogna cercare di capire all'interno o che cosa effettivamente vogliono dire. Poi abbiamo in taglio alto il pugno duro con gli scafisti, via libera ai regolari, pronti a sconfiggere questi criminali, torna la Meloni. Beh, qui siamo proprio sulla velina di Sechi. E poi il terremoto in Umbria con l'epicentro vicino a Umberti, delle famiglie evacuate, notte in tenda e a Perugia scuole chiuse, la condanna a 30 anni per l'ufficiale della Marina che ha venduto segreti a Mosca, 30 anni alla spia italiana Walter Bio, titola il Messaggero. E poi che cos'altro dalla Gran Bretagna? Effetto Brexit, i turisti pagheranno il biglietto per entrare in Inghilterra, almeno 10 sterline per il visto elettronico. Vabbè, che è qualcosa poi di molto simile alle varie imposte comunali che ormai tutte le città fanno pagare in un modo o nell'altro ai visitatori. E infine vabbè, c'è lo spot, scusate, anche qui insieme al Corriere la notizia dei 7 morti, una strage purtroppo in un tempio dei Testimoni di Geova ad Amburgo, e ovviamente grande spazio per la Roma che ieri ha vinto contro i baschi della Real Sociedad, una notte da padrona in Europa, scrive il Messaggero, evidentemente poco avvezzo alle questioni scaramantiche, almeno per quanto riguarda il titolista. Che cos'altro abbiamo per quanto riguarda le prime pagine? Allora, il Sole 24 Ore è il giornale che ovviamente insieme al Messaggero è più attento alla riforma, agli annunci, scusate, rimaniamo sempre nella precisione, annunci, sulla riforma fiscale con IRPEF a 3 aliquote, sconti tagliate in base al reddito, spese per bonus, casa, mutui, sanità e istruzione senza tagli, riordino dell'IVA, stop all'IRAP, questo un po' la sintesi. E poi abbiamo la manovra Biden con più tasse sui super ricchi e sulle plusvalenze, lo stop ad alcune agevolazioni volute da Donald Trump. Così è la prima pagina del Sole 24 Ore. Il Domani è tutto dedicato all'emigrazione, la Meloni parla solo degli scafisti ma tace sui soccorsi mancati, in una conferenza stampa più confusa che mai la premier evita di discutere i dettagli della notte della tragedia, invece di rafforzare gli aiuti in mare rende più facili le espulsioni e aumenta le pene ai trafficanti. E che poi anche lì sono parole, perché insomma le espulsioni, come è noto, interessano le persone che vengono arrestate per qualche reato, e poi diciamo quelli che, a cui tocca ogni tanto, purtroppo per loro, ma non sono diciamo misure di massa, sono armi di distrazione di massa, questo sì, gli annunci che si possono fare quando uno non vuole parlare di altro e soprattutto non vuole prendere provvedimenti di alcun tipo, peraltro. Dietro gli slogan però elettorali, nota il politologo Piero Ignazzi, una vita dedicata allo studio della destra politica italiana ed europea, sui migranti restano i morti. Poi abbiamo il Riformista, anche qui si apre con quello che viene definito il decreto Cutro. Più schiavi, più prigioni, meno accoglienza, tensioni fra la premier e i giornalisti, c'è un'intervista anche al presidente di Emergency, i migranti morti non sono una tragedia, sono una strage, il j'accuse della presidente di Emergency Rossella Miccio, domani manifestazione a Cotro che seguiremo e di cui parleremo ovviamente anche stamattina. Poi c'è la conferenza stampa della Meloni, Giorgia perde le staffe con la stampa sui soccorsi, e Netanyahu a Roma, oggi l'incontro con Meloni, Bibi contestato in patria, cerca applausi a Palazzo Chigi, non è proprio il posto migliore in questo momento per ricevere applausi. L'inchiesta sul Covid a Bergamo che si allarga sempre più, Bergamo, Brescia, Roma, un maxi processo, scrive Tiziana Maiolo, l'inchiesta sul Covid sempre più pandemica, e questo, diciamo, questa tendenza al maxi processo è purtroppo endemica, non pandemica, della giustizia italiana. L'abbiamo visto qualche settimana fa con una vicenda che, diciamo, sembrerebbe tutto meno che un qualcosa che porti a un maxi processo, il processo contro le lavoratrici di Italpizza, contro e contro il Sicobas di Modena, che è diventato appunto anche quello un maxi processo, 100+ persone indagate per una lotta sindacale, e questo chiaramente cosa ha comportato? L'abbiamo visto, un prolungamento di un anno, perché quando si fanno procedimenti così enormi poi i tempi si dilatano a non finire, con tutto quello che ne può conseguire per chi è implicato. Infine, fra i pochi quotidiani che ancora dà la notizia in prima pagina, caso Cospito, condannato da una legge dell'era fascista, scrive Frank Cimini, l'anomalo caso Cospito. Poi che cos'altro abbiamo? Anche il Foglio, come dire, fa un po' le pulci alla conferenza stampa abbastanza disastrosa del governo di ieri a Cutro. Baraonda a Cutro, scene da una conferenza stampa post Consiglio dei Ministri sfuggita di mano a Meloni, e poi di fianco si parla della strategia dell'Unione Europea che non funziona, dell'Europa fortezza che non funziona, e però il Consiglio dell'Unione Europea insiste. Infine abbiamo il Dubbio sui migranti, Meloni, commissari alla Lega, ora decide Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri a Cutro è una resa dei conti con Matteo Salvini che insieme a Piantedosi diventa sorvegliato speciale. Cronaca di un naufragio annunciato, scrive Simona Musco a proposito dell'inchiesta sull'affondamento. Quindi abbiamo un'intervista niente proprio di meno che a Luciano Violante, che dice non si può indagare col senno di poi, vale anche per la pandemia, e sarebbe dovuto valere anche per quando Violante faceva il magistrato. Vabbè, ma si sa che quando non si può più dare cattivo esempio, è facile, diceva il poeta, dare consigli. E poi abbiamo ancora la cronaca dalle carceri. Nelle carceri italiane siamo tornati ai tempi del pre-Covid, soprattutto per quanto riguarda i colloqui telefonici. I detenuti potranno infatti chiamare i familiari per soli 10 minuti e una sola volta a settimana, scrive Damiano Aliprandi. Cresce la tensione. E per i virologi, poi qui torniamo alle questioni di cui parlava Violante, il Covid era imprevedibile, eppure qualcuno sostiene il contrario. Infine, l'Ucraina, l'allarme dell'Unione Europea a Zaporizhzhia, c'è un enorme rischio nucleare. Così la prima pagina del Dubbio. Con la prima pagina del Dubbio noi chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale, e poi andiamo a dare un'occhiata a quelli che sono gli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. 8 e 47 minuti primi, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Proseguiamo la lettura della rassegna stampa di questa mattina e andiamo a cominciare gli articoli all'interno dei quotidiani. Cominciamo con il Corriere della Sera, anche se in realtà oggi le cose più interessanti le troveremo altrove, però insomma sempre bene iniziare dando un'occhiata al quotidiano più diffuso, che sulle questioni migratorie diciamo ci va molto molto cauto. Nelle prime due pagine sono le dichiarazioni della Meloni, con gli scafisti che verranno cercati anche all'estero su tutto il globo terracqueo, e c'è molta attenzione sui contrasti con Salvini, di cui parla Monica Guerzoni a pagina 3, la sfida con Salvini per la linea dura, ritirata la norma sul ruolo della Marina, scintilla in conferenza stampa con le voci che si sovrappongono. Ecco proprio quello che dovrebbe evitare un buon addetto alle relazioni con la stampa. Evidentemente sei chi ha tante qualità, fra cui quella di essere stato un grandissimo fan di Donald Trump all'epoca, ma questa evidentemente di gestire le relazioni con la stampa del Consiglio dei Ministri non ce l'ha granché. Poi a pagina 6, a pagina 7 ci sono le foto e le storie di alcune delle vittime del naufragio di Cutro, che sono in stragrande maggioranza provenienti dall'Afghanistan. Niente di nuovo purtroppo da questo punto di vista. Quindi abbiamo la guerra in Europa, come la definisce il Corriere. Prima la cronaca: pioggia di missili ipersonici russi, bucate le difese aeree di Kiev, la centrale atomica di Zaporizhzhia resta senza luce. Non saremo sempre fortunati, dichiara l'ONU, scusate, non ammette. E poi Marco Imarisio ci parla della vendetta dello zar nella pagina successiva. Ecco i veri obiettivi del bombardamento, le motivazioni dietro lo show bellico del Cremlino, l'onore da salvare insieme agli equilibri interni. Infine un passo fuori dalla Russia in Georgia, che peraltro dalla Russia fu invasa non troppi anni fa, era in fondo solo il 2008. In Georgia ritirata la legge bavaglio, ma la folla è in piazza. Il governo fa retromarcia, davanti al Parlamento continua la protesta. Non diventeremo gli schiavi di Putin, dicono i manifestanti. Poi a proposito diciamo di questo, qui cambiamo decisamente argomento, però a proposito di separazione fra dati reali, anche puramente statistici, e invece percezioni, c'è un'intervista al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che annuncia che per l'anno 2022 l'Agenzia delle Entrate ha recuperato 20,2 miliardi di euro, il risultato più alto di sempre. Di questi, la stragrande maggioranza, ben 19, sono frutto dell'attività ordinaria. Solo 1 miliardo e 200 milioni sono misure straordinarie come rottamazioni e altre procedure di tregua fiscale. Poi l'annuncio del via ai controlli incrociati attraverso l'anagrafe finanziaria. Se ne parla anche altrove, ovviamente. Poi abbiamo le cronache, ce ne andiamo in Germania, ad Amburgo per la precisione, dove si è verificato questo massacro in un tempio del quartiere di Alsterdorf. Notte di terrore a Amburgo, scrive Paolo Salom, massacro fra i testimoni di Geova, sparatori in un luogo di culto, 7 morti e diversi feriti fra le vittime. C'è anche il killer. Non si capisce per ora, diciamo, quali siano le ragioni e la meccanica della strage. Infine, sempre per quanto riguarda le cronache, segnaliamo dalla Germania alla Francia, muore in cella a Parigi a 32 anni. Si tratta di una donna italiana originaria del Napoletano. Gilda non si è uccisa, dice la famiglia. La donna era stata arrestata 24 ore prima. L'Italia apre un'inchiesta, disposta l'autopsia. Ai parenti prima è stato chiesto di portarle degli abiti, poi sono stati avvisati del decesso. Quindi c'è la notizia della condanna per questo ufficiale di fregata Walter Biot per spionaggio per i russi. Biot condannato a 30 anni, la procura militare chiedeva l'ergastolo, l'ufficiale di marina fu arrestato mentre cedeva carte top secret in un parcheggio, scoperto mentre passava documenti a un agente straniero in cambio di 5.000 euro. Certo, 5.000 euro per 30 anni non ha fatto un affarone. E poi abbiamo future dimissioni del pontefice, di cui parla a lungo il Corriere, parla a lungo anche Repubblica, lo vedremo fra poco. Insomma, si sta un po' preparando il terreno per la successione, come anche naturale che sia. Quelle di Ratzinger furono dimissioni shock, perché l'ultima volta che era successa una cosa del genere era 5 secoli prima. Evidentemente però adesso, per tutta una serie di ragioni che abbiamo lungamente raccontato più e più volte, questa pratica si avvia a diventare una costante, e allora si prepara giustamente un po' il terreno, l'opinione pubblica, i fedeli. E a pagina 15 si legge: il Papa, dimissioni solo se la stanchezza mi costringesse. Ma è evidente che prima o poi la stanchezza lo costringerà, se non altro per l'età avanzata. Parla Francesco, la carrozzina, Roma, la morte. Insomma, un po' un lungo monologo che poi troveremo adesso anche su Repubblica, che ci apprestiamo ad aprire. Prima del Papa, però, per quanto riguarda Repubblica, parliamo dell'apertura, e l'apertura è tutta sul fronte dei porti, e qui i toni sono decisamente più accesi rispetto a quelli che abbiamo visto sul Corriere. Peluche di protesta contro le auto blu è il titolo a pagina 2. Meloni e i ministri ignorano le bare. Consiglio dei ministri straordinario a Cutro a 12 giorni dalla tragedia, striscioni e cori dei residenti. Vogliamo giustizia, il governo diserta il Palasport dove sono ospitati i feretri dei migranti. Prima contestazione per la Premier, scritte contro Piantedosi. E poi, come dire, in retroscena cerca di raccontarle Emanuele Lauria a Cutro la disfatta della Premier che cede al pressing di Salvini. Non potevamo fare di più. La rivolta leghista stoppa la norma che attribuiva più poteri alla difesa. Quindi vediamo, ci sono alcune testate secondo cui la Presidente del Consiglio sarebbe riuscita a avocare a sé tutta una serie di competenze e di responsabilità. Altre invece segnalano che secondo loro non è così, e che invece Salvini ha resistito. Comunque, al di là poi delle interpretazioni, c'è la fredda cronaca. Alessandra Ziniti poi parla dell'inchiesta, l'errore della Guardia Costiera, la barca sospetta ma senza migranti. Agli atti dell'inchiesta di Crotone il rapporto che spiega come venne presa la decisione di non far scattare i soccorsi. Gli strumenti avevano captato numerose chiamate verso la Turchia e la presenza di altre persone a bordo non bastò. Un altro tassello che va a comporre il puzzle delle scelte sbagliate compiute quella notte. Poi abbiamo, poi cambiamo, diciamo, genere, ma rimaniamo sempre all'interno della politica. Paolo Berizzi, a pagina 7, ci parla della riunione che si tiene domani a Milano, indetta da tutta una serie di formazioni dell'estrema destra che aspirano a unificarsi. Convention neofascista, scrive Paolo Berizzi, nasce il primo cartello delle sigle di ultradestra, ci sono una serie di vecchie conoscenze, Lealtà e Azione, Casa Pound, il Veneto Fronte Skinhead, un movimento nato dalla scissione di Forza Nuova, scrive Repubblica, la cosiddetta rete dei patrioti. Il dibattito ha come titolo Prospettive, appunto, per l'unità dei patrioti. Questo domani a Milano. Per quanto riguarda la destra leggermente più moderata, Concetto Vecchio, nella stessa pagina ci parla dell'imprenditore Antonio Angelucci, re delle cliniche private romane, da 15 anni in Parlamento, attualmente è deputato della Lega, padrone di Libero e del Tempo, e adesso sta per comprarsi, nonostante il malumore di Berlusconi, che ha cercato di evitarlo fino all'ultimo, anche il giornale. Angelucci il collezionista, dopo il Tempo e Libero arriva anche il giornale, La Stampa meloniana si fa network. Poi ci sarebbe il sogno, scrive Concetto Vecchio, di aggiungere a queste tre testate anche l'ultimo dei quotidiani di destra, La Verità, diretto da Belpietro, che è stato probabilmente anche il giornale più di successo degli ultimi anni, e costruire così una sorta di Fox News di carta a favore della Meloni. Insomma, il modello dovrebbe essere quello. Poi proseguiamo, sempre politica interna, sempre politica del governo, ma cambiamo argomento. Le proposte di modifica del fisco, obiettivo flat tax per tutti e zero IVA su pane e latte, l'incognita delle coperture. Arriva la bozza della riforma fiscale del governo sull'IRPEF, riduzione a 3 aliquote per i dipendenti, tassa piatta incrementale. Se è piatta, come fa a essere incrementale? Questo sono evidentemente io che non riesco a capire queste raffinatezze. Sanzioni penali ridotte per chi non versa. Dice Carlo Bonomi, che insomma dovrebbe, no, non ci risulta essere un bolscevico, la rimodulazione di alcune aliquote non è la strada, serve un fisco d'impresa per la crescita. E poi anche qui ci sono i dati dell'Agenzia delle Entrate per il 2022 che in qualche modo vanno contro un po' quello che è la vulgata generale. Vulgata che peraltro, diciamo, è spesso più della politica che del mondo reale. Lotta all'evasione, scovati a oltre 20 miliardi, mai una cifra così alta. Anche Repubblica, come detto, dedica ampio, anzi amplissimo spazio a Papa Francesco, anzi qui c'è un'intervista di due pagine in cui Bergoglio spiega esattamente quello che spiegava anche il Corriere: se la stanchezza mi annebbierà darò le dimissioni, dice il Papa, anche qui insomma sottolineando che arriverà un momento probabilmente in cui arriverà a un cambio della guardia, più o meno come è successo con Ratzinger, o almeno si potrebbe arrivare. Poi abbiamo la visita di Netanyahu a Roma. Netanyahu a Roma, il governo si spacca su Gerusalemme, capitale di Israele, fughi in avanti di Salvini. Dico di sì, mi si nota di più se dico di sì, ma non vado, dico forse, comunque. Palazzo Chigi e Farnesina frenano, non è in programma oggi contestazione in Italia contro il primo ministro. E intanto in Israele continuano le proteste contro Netanyahu, bloccate Tel Aviv e Haifa, e poi arriva un attentato firmato da Hamas. E poi vabbè, ci sono le un intervento a favore, uno contro le modifiche, le nuove leggi di riforma annunciate da Netanyahu. Per quello diciamo a favore ci vuole davvero parecchio coraggio. E che cos'altro? L'Ucraina, l'invasione dell'Ucraina, la Russia spara da tre mari su Kiev, i razzi ipersonici bucano la difesa aerea, attacco su tutto il paese con 81 missili. Anche qui c'è ovviamente la notizia della Georgia, con il governo che ritira la legge liberticida pro Putin, ma la piazza di Tbilisi non si fida. E poi una questione che abbiamo raccontato in più di un'occasione, proprio ultimamente. I casi di infiltrazione di agenti della Polizia Nazionale spagnola all'interno dei movimenti sociali e politici di base barcellonesi e valenziani. Allora, vediamo un po' che scrive Repubblica per la firma di Benedetti Perilli. Cresta, bermude, t-shirt e tatuaggi. Quando nel 2020 il 31enne Dani di Maiorca arriva a Barcellona, nessuno sospetta della sua identità. Ha pochi soldi, lavora come installatore di impianti di aerazione, cerca una palestra economica, inizia a frequentare quella del centro sociale Cinetica. Ha posizioni politiche antisistema, segue i movimenti sociali, ama fare nuove amicizie, in particolare con le donne, grazie a loro riuscirà a entrare e operare negli ambienti indipendentisti catalani. Resterà a Barcellona fino al 2022, quando racconterà di doversi trasferire in Danimarca. Dani in verità è un agente della Polizia Nazionale infiltrato negli ambienti anarchici. A scoprirlo il giornale vicino ai movimenti sociali La Directa, in un'inchiesta pubblicata un mese fa. Vi ricordate insomma l'intervista al compagno La Directa, che le due interviste che ci sono state da queste frequenze. Allo stesso modo ne sono venute a conoscenza 5 delle 8 militanti che hanno frequentato durante il periodo sotto copertura. A letto con il nemico, scrivono ora i blog di movimento, accusando lo Stato di essere disposto persino a sfruttare il corpo della donna nella sporca lotta. Diciamo qui il termine spagnolo è guerra sucia, che era quella che veniva utilizzata contro gli indipendentisti basca, qui la traduzione viene un po' male, contro gli antagonisti. La vicenda così si polarizza: da un lato quella che viene presentata come una questione di sicurezza nazionale, dall'altro quella che viene percepita come violenza di genere. Le cinque attiviste si rivolgono al Centro per i diritti umani Iridia e al sindacato CGT, attraverso i quali depositano una denuncia per abuso, delitto contro l'integrità morale, rivelazione di segreti e privazione dell'esercizio dei diritti fondamentali. Nel documento, sostenuto da oltre 80 associazioni spagnole e internazionali, le legali parlano di violenza sessuale istituzionalizzata, utilizzata con lo scopo di estorcere informazioni riservate, e spiegano che le donne non sarebbero mai state consenzienti se avessero conosciuto la sua vera identità. La vicenda in Spagna è diventata un caso, con tanto di richiesta di chiarimenti del consigliere catalano Juan Ignasi Elena e della sindaca di Barcellona Ada Colau al ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska, al momento senza alcun esito e aggiungerei io anche senza grande futuro. La discussione è arrivata fino in Parlamento, dove il deputato Gabriel Rufián, portavoce di Esquerra Repubblicana, ha ricordato che secondo la legge spagnola i casi in cui la presenza di agenti infiltrati è giustificata sono quelli di terrorismo, sequestro, vendita di esplosivi e di materiale nucleare, prostituzione e traffico di droga. Un caso analogo è avvenuto nel Regno Unito, dove un ambientalista ha ottenuto nel 2022 un risarcimento della polizia di 230.000 sterline per violazione dei suoi diritti umani, dopo aver scoperto che un suo ex fidanzato era un agente sotto copertura incaricato di spiarla. Stavolta però le avvocatesse puntano tutto sul consenso, quello che i militanti non avrebbero espresso se avessero conosciuto la professione di Dani. La nostra denuncia non ha avuto ancora esito né risposte da parte del governo. Abbiamo fiducia e aspettiamo. Sempre Il consenso in questi giorni in Spagna è discusso in aula dopo che l'approvazione della legge sulla violenza sessuale sta portando nella fase di attuazione la paradossale possibilità di sconti di pena per gli stupratori. Beh, questo è un'altra questione, però non viene affrontata qui. Comunque, così diciamo, peraltro un mese abbondante dopo, ma quantomeno hanno parlato, vicenda degli infiltrati a Barcellona, e mi pare non ci sia molto altro da segnalare per Repubblica. Nella sezione dedicata all'economia però sicuramente va detto di Cassino, dell'impianto già Fiat un tempo, adesso Stellantis di Cassino. Stellantis ha scelto Cassino per produrre le elettriche premium. La fabbrica diventerà il punto di riferimento per le vetture dei marchi Alfa e Maserati, ma potrebbero arrivare altri brand come come il francese DS. Così la lettura di Repubblica. Diamo adesso un'occhiata a quello che scrive il Manifesto questa mattina. Anche il Manifesto, come gli altri quotidiani, apre su Cutro e sulla conferenza stampa e sulle difficoltà del governo. Dopo la strage la linea non cambia, serve fermezza, il Consiglio dei Ministri approva il DL immigrazione, la premier assolve il governo, litiga con i giornalisti e sfodera il lato più duro, il decreto della caccia agli scafisti in tutto il globo terracqueo. Ogni tanto si fanno prendere dal momento fascisti su Marte e non ragionano più. Poi tutto questo mentre a Lampedusa si sono verificati oltre 30 sbarchi, affondato anche un barchino facendo una vittima. La denuncia di Alarm Phone, la guardia costiera tunisina sottrae i motori e lascia i migranti alla deriva. Poi abbiamo il Papa che boccia il decreto flussi, accogliere gratis, ne scrive Luca Cocci. Poi abbiamo il Tribunale di Torino che ha assolto, dichiarando la tenuità del fatto, 18 anarchici processati per aver occupato un'ex casa cantoniera a Hull, trasformandola in un punto d'accoglienza degli stranieri diretti verso il confine francese. Anche di questo, insomma, abbiamo avuto modo di parlare più volte in passato. I fatti risalgono al biennio 2018-2019. Nelle motivazioni della soluzione si dice che questo supporto era complementare alle iniziative lecite apprestate da istituzioni private per l'accoglienza dei migranti passati tra il 2018 e il 2019 da Hull. Poi, sempre su questi temi, sempre nella stessa pagina, da Londra Leonardo Clausi ci parla della Gran Bretagna che è spietata contro i migranti, che ora vuole mano d'opera. Giro di vite sugli sbarchi, ma via libera ai lavoratori stranieri per coprire i buchi. Presentate ai comuni l'Illegal Immigration Bill, che avrà comunque poche chance. E poi della flat tax abbiamo detto, abbiamo poi Sabato Angeri dall'Ucraina che parla della vendetta russa con bombe su mezza Ucraina, Bakhmut ancora nella morsa, i negoziati ONU servono a poco, ore senza energia per la centrale di Zaporizhzhia. Dagli esteri abbiamo il Cile, dove la Camera boccia la riforma fiscale di Boric, il governo senza fondi con cui mantenere la promessa di intervenire sulle diseguaglianze. Al via intanto la campagna per l'elezione dei 50 membri del Consiglio Costituzionale. Gli Stati Uniti, con Marina Catucci che presenta l'ambizioso piano di Biden per più tasse ai ricchi. abbiamo la visita romana di Netanyahu. Netanyahu, inseguito dalle proteste, vola a Roma dalla Meloni, prosegue intanto la rivolta sulla riforma della giustizia. Quindi finiscono qui le cronache e si apre la pagina delle culture, e con cui possiamo per ora terminare la lettura del manifesto, e possiamo anche stoppare solo per qualche attimo la nostra rassegna stampa mattutina, un breve intermezzo musicale, e poi torniamo con le altre testate nazionali che mancano all'appello.
I was just a little girl, skinny legs and pressing curl. My mother always thought I'd be a star. But way before the record deal, the streets that nurtured Lauryn Hill made sure that I'd never go too far. Every ghetto, every city, every suburban place I've been, make me recall my days in the New Jerusalem. You know, story starts in Hooterville. Grew up next to Ivy Hill when kids were stealing quarter bills for fun. Killed a guy in Carter Park, rode a mongoose till it's dark, watching kids show off the stolen ones. Every ghetto, every city, and suburban place I've been, make me recall my days in the New Jerusalem. You know it's hot, don't forget what you got. Looking back, looking back. Times 20 cents and a nickel. Spring to laugh, had the best popsicles. Saturday morning cartoons and kung fu. Main Street Roots Tonic with the dress, a beef patty and some cocoa bread. Move the patch from my leaves to the tongue of my shoe. Remember, Freeland Heisen used to have the bomb leather. Back when Doug Fresh and Slick Rick was together, looking at the crew, we thought we'd all live forever. On Mon Street, remember when Hawthorne and Chancellor had beef? Moving records was on Central Ave. I was there at dancing school, South on Javits, ball and pool, unaware of what we didn't have. Writing my friends' names on my jeans with a marker. July 4th races outside Parker, fireworks in Martin Stadium. The untouchable PSP, all the crazy niggas be. McCarthy got away through Irvington. Lock it up. Hillside brings beef with the cops. Self-destruction record drops, and everybody's name was Muslim. Women producing sensations in 88, attract the kids from out of state, and everybody used to do the wop. Jack your body. Not a Bismarck used to amp up the party. I wish those days they didn't stop. Every ghetto, every city, and suburban place I've been, made me recall my days in every city. You know it's hot. Don't forget what you got. Looking back, looking back, looking back, looking back. Back. looking back.
What do you think about love? Come on.
Okay, Lord.
Love.
Hey, man. Yo. Yo. He's about to give us a dissertation. The way he said that. Go ahead. Break it down. Break it down.
Oh, love is just a feeling.
Allora, 9:18, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, proseguiamo ancora nella lettura dei quotidiani di oggi, delle testate nazionali, poi come sempre al termine andremo a dare un'occhiata alle cronache romane. Allora, ci mancano Avvenire, non c'è molto diciamo di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora sui grandi temi della mattinata, come dire, giusto per dovere di cronaca, ma non c'è nulla di nuovo. Sottolinea Avvenire, fra le altre cose, diciamo, la follia proprio pratica, da un lato di bloccare tutto il bloccabile, tutto il possibile, con il corollario di morti, devastazioni, annegamenti, eccetera eccetera, e dall'altra la richiesta spasmodica di manodopera che arriva dal nostro paese, ma anche d'altrove, insomma dalla Gran Bretagna, come abbiamo visto sul manifesto. E se ne parla a pagina 6, questo proprio per una questione tecnica, diciamo, di là poi di ogni ragionamento etico, morale, politico, ideologico che si può e si possa e si debba fare. Ma insomma, sono proprio questioni tecniche che esplodono così nella follia. La manodopera straniera, scrive Vito Salinaro, già ora ne serve molta di più. Gli ingressi legali dei lavoratori extracomunitari si ampliano grazie al nuovo decreto flussi, scrive Avvenire, che diventa triennale e che sarà suscettibile, qualora se ne ravvisi l'opportunità, anche di ulteriori decreti nel corso del triennio. Secondo gli annunci si va verso quota 100.000 rispetto alle quasi 70.000 autorizzazioni dell'ultimo provvedimento varato dal governo Draghi. Il 27 marzo 2023, spiega Col Diretti, scatta il click day per l'arrivo dei lavoratori extracomunitari ammessi nel decreto 2022, che stabilisce 82.000 ingressi in aumento rispetto ai 69.000 dell'anno precedente, anche se per soddisfare il bisogno di manodopera straniera richiesto dalle aziende si potrebbe arrivare anche a 500.000 ingressi, stando all'affermazione del ministro dell'agricoltura Lollobrigida. E poi ci sono le richieste delle associazioni di categoria, per Col Diretti soltanto il lavoro stagionale necessita di 44.000 persone, e altre organizzazioni più o meno legate a Confindustria dicono che i numeri sono anche maggiori. Il presidente di Confagricoltura dice che c'è un fabbisogno almeno di 100.000 lavoratori e lavoratrici per la stagione primaverile ed estiva. C'è il settore turistico, per Pasqua i ponti primaverili servirebbero almeno 50.000 persone. Bisogna snellire le procedure d'ingresso, allargare le maglie dei decreti flussi, e poi abbiamo però l'altra faccia della medaglia, che sono le immagini calabresi, così un cortocircuito abbastanza evidente. Poi che cos'altro c'è da segnalare per Avvenire di oggi? Una serie di notizie brevi sicuramente che arrivano dagli esteri, ma ci sono i raid degli jihadisti e le stragi di civili in Congo e Nigeria. qui siamo a pagina 21, i miliziani delle forze alleate democratiche, questo è il nome del gruppo, hanno radunato le persone di due villaggi e le hanno trucidate a colpi di macete. Stessa sorte nel nord nigeriano per decine di pescatori. In totale le vittime sono oltre 70. Questo fra Congo e Nigeria. In Afghanistan i kamikaze del Daesh contro i talebani, assassinato il governatore talebano della provincia afghana di Balkh. Poi dal Nicaragua, Ortega cancella la Caritas e chiude due università cattoliche, sono oltre 3.200 le organizzazioni chiuse dal 2018, la lista si allunga ogni giorno. E infine, sempre ritorniamo nel nostro paese, c'è la visita in Vaticano, l'udienza per i vertici dell'INAIL, che è l'occasione per ricordare il dramma dei morti sul lavoro, ancora morti e feriti sul lavoro, le persone non sono numeri, anche ieri due vittime in Campania e in Abruzzo. Infine c'è discreto spazio per la cronaca giudiziaria con i 30 anni per la spia Walter Bio, ha ceduto segreti a Mosca. La procura militare aveva chiesto l'ergastolo, trovati documenti riservatissimi. L'imputato, secondo il tribunale, ha dimostrato elevata infedeltà e capacità criminale. L'avvocato difensore ribatte, non ha potuto difendersi. E poi c'è una breve per quanto riguarda la situazione di Alfredo Cospito. Alfredo Cospito ha presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani. Nel ricorso afferma che è stato violato il suo diritto a non essere condannato per un crimine che al momento in cui è stato commesso non costituiva un reato in base alla legge italiana. Essere chiamato in causa è la sentenza 38/184/22 della Corte di Cassazione. Secondo i suoi legali, la qualificazione giuridica di quanto gli è stato contestato da parte degli ermellini non era prevedibile alla luce della giurisprudenza nazionale esistente al momento dei fatti. Così le ultime su Alfredo Cospito, almeno per quanto riguarda Avvenire. Abbiamo poi il messaggero che, come detto, diciamo, parla con una certa con un certo fastidio di tutte le questioni relative all'emigrazione. Con molta più attenzione invece analizza la bozza di riforma del fisco che viene raccontata a pagina 4, a pagina 5, ricordiamo è sempre una bozza. Comunque, scrive il messaggero, fisco subito tre aliquote flat tax per i dipendenti. Il testo verso il Consiglio dei Ministri, due anni per la riforma, azzerata l'IVA sui beni essenziali, annuncia il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, riduzione graduale del carico fiscale, assicura Giorgetti, ma per Bonomi siamo sulla strada sbagliata. E la bozza è di 22 articoli, l'obiettivo è quello di cambiare i rapporti fra l'amministrazione e i contribuenti. Questo è, diciamo, un programma classico di qualsiasi compagine governativa. Sono 8 i punti principali, secondo il messaggero, che vengono illustrati a pagina 5 dall'IRES fino all'IRAP, appunto da questa cosiddetta aliquota zero sui beni primari fino al tributo unico per bolli e catasto. Poi, sempre a proposito di governo, c'è una lunga intervista a Bruno Frattesi, neo direttore dell'agenzia che è dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, all'interno della quale si è giocato uno scontro durissimo fra Lega e Fratelli d'Italia. Comunque, terminato lo scontro, che parrebbe aver visto prevalere il partito di maggioranza, è arrivato Frattasi, che viene intervistato dal Messaggero. L'intervista è abbastanza embedded, bisogna accompagnare il paese verso la modernità, abbiamo i fondi a disposizione ma occorre potenziare gli organici, insomma nulla di particolarmente sconvolgente. Poi anche sul Messaggero, del resto sono concorrenti, abbiamo la notizia dell'acquisizione da parte di Angelucci del Giornale di Berlusconi. Dopo il Milan, ceduto anche il Giornale, a Berlusconi ormai resta solo il Monza. Il quotidiano di famiglia passa agli Angelucci, da Montanelli alle inchieste su Fini è l'addio a un'epoca. Poi la strage di Amburgo, a pagina 9, terrore ad Amburgo, spari in chiesa, 7 morti, un blitz armato nella sala delle preghiere dei testimoni di Geova ad Asterdorf, un cadavere isolato al piano superiore che secondo la polizia sarebbe quello dell'assassino, 8 i feriti, di cui 2 in gravi condizioni. E mi pare che anche per quanto riguarda il Messaggero non c'è molto altro. Segnaliamo che anche qui però c'è spazio, come su Repubblica, per la morte di questa donna italiana, Gilda Mendola, in un penitenziario francese. Un'italiana morta in carcere a Parigi, non è suicidio, c'è un'inchiesta, la donna che doveva scontare 4 anni aveva da poco chiamato i parenti per farsi mandare degli effetti personali. E con questo direi che possiamo chiudere anche la lettura del Messaggero. Che cos'altro ci manca? Il dubbio affronta principalmente oggi la questione dell'inchiesta sul Covid, ed è ovviamente, diciamo, molto molto perplesso. Se ne parla in particolare a pagina 5, le responsabilità politiche e quelle penali sono cose diverse, il titolo dell'articolo di Valentina Stella. Inchiesta Covid, parlano Bassetti e D'Acquarone, non aggiornare il piano pandemico è stato un errore, ma la questione, prima che giuridica, è prettamente politica. Poi anche qui abbiamo la notizia del ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo da parte di Alfredo Cospito. Cospito fa ricorso alla CEDU, dilatato il perimetro applicativo delle norme, che non lo troviamo più. Un secondo solo, dilatato il perimetro applicativo delle norme, scrive il dubbio, ora l'anarchico punta tutto sulla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Mi pare che anche per quanto riguarda il dubbio non c'è molto altro da vedere. Un po' di politica interna e un po' di questioni tecniche. E ecco, una però su una questione che avevamo annunciato, avevamo letto anche nel corso delle prime pagine, è giusto soffermarsi un secondino, perché è quella relativa alle telefonate in prigione. Se ne occupa Damiano Aliprandi. Telefonate in prigione, si torna al pre-Covid, 10 minuti a settimana, stretta sui stretta sui colloqui telefonici, restano inevase le proposte di legge della commissione Ruotolo e l'appello di Antigone. A Palermo 500 detenuti entrano in sciopero della fame. Così la lettura del dubbio. Diamo adesso una rapida occhiata anche alle cronache romane. Cominciamo con la cronaca romana del Messaggero, che si interessa in primis delle imprese che chiudono. Lazio, imprese in crisi, 27 chiusure ogni giorno. A Roma la maglia nera, situazione peggiore per le piccole aziende. Poi ci sono le storie di alcuni che hanno dovuto chiudere, fra cui Katia Sardo della libreria Otradec di via dei Banchi Vecchi, che abbiamo seguito durante il corso di tutta la sua storia e che poi ha chiuso appunto qualche mese fa. Poi alla Magliana è stato posizionato un maxi cassonetto che differenzia ben 14 tipi di rifiuti. Accidenti. E poi che cos'altro? Abbiamo la squadra di governo di Francesco Rocca che si va a delineare, se ne parla a pagina 35. Oggi la squadra di Rocca, gli ultimi dubbi di Lega e Forza Italia. Per Fratelli d'Italia 6 assessorati più la presidenza del Consiglio, 2 agli azzurri. E ancora nella stessa pagina, al via il recupero del Teatro Valle, il sipario si alzerà entro il 2025. Ieri la consegna delle chiavi all'architetto Cerasi, l'investimento da oltre 6,5 milioni di euro. La struttura dismessa 13 anni fa. Tutto quello che era successo prima, durante, non abbiamo nessuna nota. Vedremo se magari poi altrove lo leggeremo. E poi mi pare che non c'è molto altro, a parte insomma un po' di cronaca nera qua e là, e Pippo Franco, che è il figlio che rischiano il processo per una storia di falsi vaccini. Sono un po' sulla falsa riga di Montesano e compagnia. Bene, e così la cronaca romana del Messaggero, che come sempre, sai, quando l'apri e poi quando la chiudi è complicatissima. Vediamo un po' la prima pagina della Repubblica, che apre con la giunta. La giunta regionale, e qui i toni diciamo sono un po' più critici rispetto a quelli del Messaggero. La rissa tra i partiti blocca ancora Rocca, Forza Italia e Lega contro Fratelli d'Italia per la giunta. E poi che cos'altro abbiamo? Un'intera pagina per il Teatro Valle, 18 mesi per riaprire il Valle, il teatro abbandonato diventa cantiere, 6,7 milioni euro di fondi pubblici, restauro conservativo e messa a norma dello spazio chiuso al pubblico dal 2011, Gualtieri consegna le chiavi della sala all'architetto, in scena entro il 2025, la fondazione attiva dal 17 marzo. E su questo scrive Rodolfo Di Gianmarco: un incomprensibile aspettando Godot tra promesse, burocrazia e querelle politiche, in cui diciamo almeno si ricorda l'esperienza che andò avanti fra il 2011 e il 2014 con l'occupazione del Teatro Valle, la sua consegna appunto a Roma Capitale nell'agosto del 2014. Poi diciamo i tempi si sono un po' allungati, ecco, a proposito dei fasti delle amministrazioni precedenti, ogni tanto qualcuno ricorda. Poi che cos'altro? La cronaca nera con l'omicidio Piscitelli, è stata chiesta l'archiviazione per i tre supposti mandanti, prove insufficienti secondo gli inquirenti. E poi mi pare basta anche per quanto riguarda la Repubblica. Chiudiamo a questo punto con il Corriere, pure qui c'è la stessa notizia di apertura del Messaggero, con le 27 imprese al giorno che chiudono nel Lazio. Anche qui si mette l'accento sull'ennesima fumata nera per la giunta regionale, nervosismo per l'incontro saltato ieri fra i leader del centrodestra nel Lazio. Poi l'inaugurazione di questo mega cassonetto all'AMA e le neo assunzioni annunciate dal capo del personale dell'AMA, Migliardi. Per il resto mi pare che non ci sia molto altro. E allora, quando sono le 9:40 minuti primi di questo venerdì 10 marzo 2023, possiamo concludere ora la rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani, sabato 11 marzo, come sempre intorno alle 9 della mattina. Breve intermezzo musicale, poi vediamo che cosa ci aspetta nel corso del proseguo della giornata.